Un grosso saluto a tutti voi, carissimi amici che siete all'ascolto, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere sintonizzati ancora con noi. I primi versetti del capitolo 4 dell'Epistola agli Ebrei evidenziano i pericoli della incredulità, della disubbidienza. I seguenti versetti parlano ancora del riposo, riposo della salvezza, riposo che scaturisce dal confidare in Cristo come Salvatore. Leggiamo ora il versetto 10 di Ebrei, capitolo 4. Infatti chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Parlando di riposo del settimo giorno, qualcuno potrebbe trarre un'impressione errata a pensare che quando Dio si riposò, egli si fosse seduto, stanco, per avere lavorato per 6 giorni, 8 ore al giorno, dall'alba al tramonto. Questo non è affatto il pensiero che sta dietro al termine riposo. L'idea presente in questo versetto è quella del riposo che segue il compimento di un'opera. La creazione era finita. Ogni opera era stata completata ed era perfetta. Noi viviamo in un universo nel quale la creazione è stata completata. Vi è una nuova creazione, quella nuova creazione che è cominciata lassù, al Calvario, e nel giorno della Pentecoste. Come scrive l'Apostolo Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 17, «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. I figli di Dio sono le sole cose che Dio sta creando oggi, attraverso la fede in Cristo, e c'è un riposo che Dio ha promesso loro. Dio ha promesso un riposo celeste, ma, amico, egli vuole che ci rallegriamo fin da ora. Dovremmo avere la capacità di goderne già in questa vita. L'autore scrive agli Ebrei, Dio riposò perché egli aveva ultimato la sua opera. Sul Golgota, il Signore Gesù ha ultimato l'opera della nostra salvezza. Noi non dobbiamo aggiungere null'altro che la fede. Perfino la nostra giustizia, che è come uno straccio sporco davanti a Lui, non ha alcun valore. Egli ci offre una salvezza completa, e quando confidiamo in Cristo, diventiamo nuove creature in Lui. Leggiamo il versetto 11 di Ebrei, capitolo 4. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. La soddisfazione più grande per un figlio di Dio è senza dubbio quella di fare la sua volontà, impegnato nel fare l'opera che Dio gli dà da compiere, confidando e riposando in Lui. Questo è il punto di arrivo al quale Dio ci indirizza. La sorella di Lazzaro di Betania, Maria, era arrivata a questo punto. Ella sedeva ai piedi di Gesù mentre Marta era in cucina tra tegami, padelle. Anche Marta voleva servire Cristo, ma non sapeva che cosa fosse il riposo. Abbiamo bisogno, come Maria, di smettere le nostre occupazioni e di sederci ai piedi di Gesù, godendo della sua presenza. L'esortazione dell'autore di sforzarsi, di adoperarsi per entrare nel riposo che Dio riserva ai suoi figli, potrebbe sembrare una contraddizione. Somiglia un po' all'affermazione di quell'irlandese che voleva avere pace in casa sua, anche a costo di combattere per ottenerla. Combattere per la pace? Sì, sembra una contraddizione in termini, ma in realtà occorre vincere una guerra prima di poter avere la pace. Occorre riportare una vittoria prima di poter avere la pace. Allo stesso modo, sforziamoci, adoperiamoci, lavoriamo per poter riposare. Il riposo sarà più dolce se seguirà la fatica, a una sana fatica nell'opera del Signore, e ricordiamoci che la sola cosa al mondo che possa derubarci di quel riposo è l'incredulità. Leggiamo il versetto 12 e il 13 dell'Epistola agli Ebrei. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto. Il testo parla della parola di Dio. Ci sono alcuni commentatori che ritengono che in questo contesto non ci si riferisca alla parola scritta, bensì alla parola vivente, che è il Signore Gesù Cristo. Comunque sia, anche la parola scritta nelle Scritture viene chiamata la parola vivente. Dal momento che la parola scritta rivela Cristo, è una intelaiatura che rivela il Cristo vivente. Il riferimento qui può essere sia alla parola scritta che alla parola vivente. L'autore definisce la parola vivente. La parola di Dio ha una sua sensibilità, una vita propria, interagisce con il mondo esterno, è efficace. Il termine greco è energes, che significa infondere energia, in ravvivare, stimolare. La parola di Dio è vivente e ravviva. La parola di Dio è più affilata di qualunque spada a doppio taglio, affilata perché riesce a penetrare nella parte più intima dell'animo umano, va al cuore dei problemi di cui evidenzia le cause e la soluzione a doppio taglio, uno rivolto a chi ascolta la parola di Dio, l'altro rivolto a chi la predica. Infatti, quando si predica la parola di Dio si parla innanzitutto a se stessi. Ciò che si dice può non applicarsi a nessuno degli ascoltatori, ma si applica sicuramente a colui che parla. La parola di Dio conosce, valuta, interpreta i sentimenti e i pensieri. Paolo scrisse ai credenti di Tessalonica: «Per questa ragione, anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete». Così è scritto in Prima Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13. I Tessalonicesi ricevettero la parola non come una parola qualunque, ma la ricevettero come la parola stessa di Dio. Paolo dice che quando predicava la parola, la sua predicazione non consistette in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Riceviamo molte lettere noi da coloro che ascoltano i nostri programmi di studio biblico, da persone che attraverso la parola sono state condotte a una conoscenza salvifica di Cristo, sono state condotte a rallegrarsi della loro fede in Cristo, a rallegrarsi della preghiera. Questo è lo scopo della parola di Dio, avere un effetto sulle persone che l'ascoltano, sulla loro vita. Essa è come la pioggia che rende feconda la terra e permette al seme di nascere e crescere. Lo studio attento, costante della parola di Dio ci rende più forti di fronte al peccato, ci introduce il pensiero di Dio e ci fa conoscere la sua volontà perché la facciamo. È importante per chiunque voglia crescere nella fede e diventare un credente maturo che studi quotidianamente la parola di Dio. La parola di Dio è penetrante, fino a dividere l'anima dallo spirito. Spesso usiamo indifferentemente questi due termini come se fossero dei sinonimi, ma in realtà essi sono due componenti dell'uomo. Come ci insegna la Bibbia, l'anima è nel sangue dell'uomo, il suo soffio vitale. Lo spirito è invece quella parte che ci distingue da tutti gli altri esseri viventi, ci fa somiglianti a Dio, ci eleva nella dimensione metafisica. Solo la parola di Dio può dividere l'anima dallo spirito, parlare allo spirito, comunicare e interagire con lui. La parola di Dio divide le giunture dalle midolla, conosce tutto di noi, anche la nostra vita fisica. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e il suo è un giusto giudizio, non falsato né inquinato da nulla, perché giudicando dal di dentro di ogni persona possiede la verità. Per contro, nessun uomo è in grado di poter giudicare la parola di Dio, questo per diversi motivi, tra i quali il fatto che non c'è nessun altro libro simile a essa. La parola di Dio è stata scritta in un periodo di 1500 anni, da circa 45 autori diversi che non avevano mai sentito parlare gli uni degli altri, non si conoscevano, eppure si trovavano tutti d'accordo. Tutti presentano una salvezza gloriosa. Un critico letterario di Shakespeare, molto acuto, brillante, ammise con molta umiltà di non essere in grado di giudicare Shakespeare. Pur avendo studiato a lungo ed accuratamente le opere di Shakespeare, egli non era Shakespeare e non poteva conoscere con certezza i pensieri, i sentimenti di Shakespeare. La parola di Dio invece conosce i nostri pensieri e i nostri sentimenti e può perciò giudicare rettamente. Nel libro del profeta Geremia è scritto al capitolo 17, versetto 9: «Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Io, l'Eterno, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni». Non è possibile nascondere nulla a Dio. Abbiamo spesso l'illusione di poter tenere Dio fuori da alcune parti della nostra vita, a volte anche dai nostri progetti, ma è soltanto una nostra illusione, e spesso la causa è la nostra superbia. Egli è colui che conosce i pensieri del cuore, e ogni cosa è scoperta davanti a Lui. La nostra vita è un libro aperto per Lui. Ci sono persone che si chiedono se debbono confessare tutto a Dio. Perché no? Egli conosce ogni cosa di noi. Possiamo quindi parlargliene. Leggiamo gli ultimi tre versetti di questo capitolo 4 dell'Epistola agli Ebrei. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. A partire dal versetto 14 di questo capitolo fino al versetto 28 del capitolo 7, l'autore dell'Epistola agli Ebrei ci mostrerà come Cristo sia superiore ai sacerdoti levitici. Era molto importante che i credenti ebrei si rendessero conto di questo, perché erano abituati a avvicinarsi a Dio attraverso il sommo sacerdote, e i sacerdoti che avevano prestato il loro servizio nel passato, nel tabernacolo e successivamente nel tempio. Attraverso di loro, essi offrivano il loro culto a Dio. Il Signore Gesù è il sommo sacerdote dei cristiani. Al capitolo 3 avevamo letto: «Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo, e il sommo sacerdote della fede che professiamo». L'autore vuole portare immediatamente i lettori dell'Epistola a considerare questo sommo sacerdote, e questo sarà il tema di gran parte del resto dell'Epistola. La nozione pagana del sacerdozio influenza il nostro pensiero in relazione al sacerdote. Un sacerdote pagano in realtà sbarrava l'accesso a Dio, rivendicando il possesso di un potere mistico che non apparteneva a tutti. Le persone comuni dovevano passare attraverso il sacerdote, che aveva un accesso privilegiato alla divinità. Non è inteso così il sacerdozio di Cristo. Tutti noi abbiamo bisogno di un sacerdote. Siamo mancanti. Abbiamo bisogno di aiuto. Il grido di Giobbe era questo: «Non c'è fra noi un arbitro che posi la mano su tutti e due». Giobbe 9, versetto 33. Giobbe desiderava un mediatore o un sacerdote che stesse tra lui e Dio, che mettesse una mano in quella di Giobbe e l'altra nella mano di Dio, e in questo modo li unisse. Cristo è quel mediatore, quel sacerdote, attraverso il quale ogni credente ha un accesso personale, personale a Dio. Il versetto 14 definisce il Signore Gesù un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli. Ma il Signore Gesù Cristo non svolse il ministero di sacerdote durante la sua vita terrena. E per poter essere sacerdote bisognava appartenere alla progenie di Aaron, alla tribù di Levi. Il Signore Gesù invece discendeva dalla stirpe di Giuda, la stirpe reale. Sulla terra egli era venuto come profeta per parlare agli uomini da parte di Dio, ma è ritornato in cielo come sacerdote per rappresentarci davanti a Dio. È diventato un sacerdote quando è asceso al cielo. Egli è morto qua giù per salvarci e vive lassù per mantenerci in questa condizione. È vero che quando era qua giù ha offerto se stesso sulla croce, e questa è la funzione di un sacerdote, ma per essere un sacerdote e per rappresentarci ha dovuto aspettare di ritornare in cielo. Cristo ricopre un triplice ufficio. Fu profeta quando si incarnò 2000 anni fa, e questo rappresenta il passato. È sacerdote oggi, e questo rappresenta il presente. Verrà un giorno per governare come re, e questo rappresenta il futuro. L'invito dell'autore a star fermi nella fede che professiamo non riguarda la nostra salvezza, ma la nostra testimonianza quaggiù. Sta parlando del nostro vivere per Cristo. Cristo è morto quaggiù per salvarci, e vive lassù per mantenerci salvati e darci la possibilità di dare una buona testimonianza. Alcuni credenti dicono: «Non riesco a vivere una vita esemplare come cristiano». È vero che non ci riusciamo, né ci riusciremo mai se contiamo solo sulle nostre forze. Sarebbe da ipocriti, da bugiardi, non riconoscere la realtà. D'altra parte, Dio non ci ha mai chiesto qualcosa che sia al di sopra delle nostre possibilità. Egli ci chiede infatti di poter vivere attraverso di noi. Egli vive lassù perché noi possiamo restare fermi nella nostra confessione, nella nostra testimonianza quaggiù. Al capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei troveremo un elenco degli eroi della fede che ci mostra che cosa ha prodotto la fede nella vita di uomini, donne di ogni tempo. Tutti coloro che fanno parte di quell'elenco hanno reso una buona testimonianza, hanno avuto una buona reputazione, hanno reso una buona testimonianza attraverso la fede, sono vissuti per fede. Ma vedremo questo elenco, questa lista di uomini e donne che hanno vissuto per fede, che hanno avuto questa grande fiducia in Dio, proprio domani sera. Ora vedo che non c'è più tempo, quindi non mi resta altro che ringraziarvi e appuntamento a domani allora. Ciao.